stata un po' disgraziata, non per il tempo ma per gli scrutini, quindi ci sono un po' di sedie vuote. Tuttavia, dato che oggi, come avete visto, viene distribuito del materiale, a tutti manderemo la mail con la legata, in modo che almeno per soli si colga il discorso. Io non faccio più la presentazione perché sarebbe sempre quella, quindi comunque oggi tocca a Monsignor Stefano Tani, che è il parroco della parrocchia di Santi Bartolomeo Gaetano. Tra l'altro noi siamo un museo ebraico in parrocchia, insomma, quindi gioca in casa, diciamo così. Noi finiamo alle 5:30, mettendo dentro anche un congruo tempo per il confronto. Prego, grazie.
Buon pomeriggio. Mi fa piacere inserirmi in questo corso che ho sentito ha suscitato notevole interesse, per dare anche il mio piccolo contributo. Ben contento se si apre anche una riflessione comune, una conversazione tra di noi. Ho predisposto uno schema che seguirò in modo abbastanza supino, intitolandolo Cristianesimo, religioni e pace, l'incontro. In fondo tutto si riassume in questa parola, in questa idea, in questa esperienza dell'incontro. Sapete che una delle iniziative che ha lanciato l'associazione Abramo e Pace, ha lanciato questo corso per insegnanti, è stato il viaggio a Gerusalemme, chiamata Gerusalemme città dell'incontro. Io spero che molti di voi abbiate già avuto davvero l'opportunità e la grazia di andare a Gerusalemme. In ogni caso andateci, che vale la pena. Io ricordo la prima volta, in particolare la visita al Santo Sepolcro. Noi lo continuiamo a chiamare così, ma giustamente gli arabi lo chiamano la Basilica della Risurrezione. E ricordo lo shock che questo ha comportato, perché quello che dovrebbe essere il punto di maggiore unità, in realtà è il punto di maggiore scontro fra cristiani. Ed è davvero scandaloso vedere i dispetti che si fanno cattolici, in particolare francescani, con ortodossi, con armeni. E è proprio all'ordine del giorno questo, tanto che per cercare di tenerli un po' calmi, sono alcune centinaia d'anni che è stato fissato un regolamento strettissimo delle varie competenze, delle varie rari, per cui, se avete proprio presente l'edicola del sepolcro, finito uno dentro l'altro, ma vuol dire spegnere tutte le candele dell'uno, accendere tutte le candele dell'altro, perché devono essere candele diverse, e così tutti proprio i santi giorni dell'anno non si può muovere niente. Una delle liturgie più belle a cui soprattutto noi cattolici partecipiamo è la Via Crucis delle 4 del pomeriggio, ma bisogna farla tutti i giorni, anche il giorno di Pasqua, perché se uno non lo fa perde il diritto di quella di gestire quell'orario. E questo quando va bene, perché non è infrequente, e davvero c'è stato un caso non meno di 2 anni fa che si sono proprio presi alle mani. E sapete che per questo da sempre la custodia e la sicurezza del Santo Sepolcro è affidato ai musulmani, per questa, diciamo così, risaputa incapacità dei cristiani di andare d'accordo tra di loro. Allora questo impatto in questa situazione è davvero sconcerta. Ed è necessario superare questo primo shock per farsi delle domande e poi per capire perché. E davvero adesso io ci vado molto volentieri, perché ho capito che tutti, cattolici, ortodossi, armeni, copti, sono lì perché credono che proprio lì Gesù è morto, è stato sepolto ed è risorto. Le ragioni della fede sono più forti delle ragioni delle tensioni secolari, ancora non superate. Ed è la fede che fa di quel punto il luogo dell'incontro, il luogo dell'incontro necessario. Proprio questa fede nella rivelazione storica del Signore Gesù, che ha con quel luogo un rapporto in qualche modo necessario. L'annuncio cristiano è proprio dire: voi cercate colui che è stato crocifisso, è morto, non è qui, è risorto. Allora questo qui rende indispensabile il riferimento al luogo, perché è il fondamento della storicità dell'evento. Allora è questa idea, è delle ragioni della fede più forti, delle ragioni dello scontro, che in qualche modo sta alla base di tutte le riflessioni successive, di quell'altro shock, non so se dire ancora più forte, della violenza che le religioni hanno sperimentato e causato nel corso della storia tutt'oggi. Perché, vorrei dire, quantomeno le notizie che ci giungono sono proprio notizie di chi in nome di Dio opera una violenza indicibile. Anche qualche foto sulle prime pagine dei giornali oggi fa davvero raccapricciare, e sono musulmani contro musulmani, dove però l'elemento religioso viene messo in grande evidenza. Allora non possiamo non farci delle domande e prendere con serietà in considerazione la storia per poter sostenere quello che poi è alla base di questo progetto, che le religioni in realtà sono via di pace e che nella loro essenza più profonda avvicinano a Dio e avvicinano gli uomini tra di loro. Per poter affermare questo occorre davvero misurarsi e con la storia e proprio con il fenomeno religioso, così come storicamente lo abbiamo davanti, e in particolare noi prendiamo in considerazione le religioni monoteiste, tutti i figli di Abramo, ebrei, cristiani e musulmani, che insieme proprio facciamo riferimento a lui come padre nella fede. Allora vorrei insieme con voi, proprio nel tempo a disposizione, svolgere questa riflessione a partire da quello che è un dato di fatto, che in qualche modo è irreversibile, è caratteristica di questa nostra epoca, ritengo proprio di questo nostro nuovo secolo XXI, la compresenza nello stesso territorio, pensiamo all'Italia, di appartenenti a diverse religioni. E questo è davvero un fatto nuovo nella storia. Ritengo che, pensando a quello che è stato il principio che ha strutturato per secoli la nostra storia europea, il famoso principio di Westfalia, è finito. Westfalia segna la fine delle cosiddette guerre di religione tra cattolici e protestanti, grosso modo, la famosa guerra dei cent'anni, per cui arriva nel 1648 lo scontro fra i principi tedeschi e l'imperatore del Sacro Romano Impero austriaco. Sapete più di me questa la storia, e per fare pace ripropongono, confermano quello che era già stato il principio di Augusta del 1555, cuius regio, eius et religio, che vuol dire la regione di qualcuno, cuius regio, è anche la sua religione. Da qui deriva la configurazione dell'Europa, l'Italia è cattolica, la Germania grosso modo luterana, l'Inghilterra anglicana, la Spagna è cattolicissima, la Polonia è ancora cattolica, perché ogni regione aveva questo principio unitario nazionale di lingua, etnia e religione. Questo è finito, irreversibilmente finito. Il tentativo di riproporlo causa dei guasti senza fine. Pensate alla pulizia etnica, il tentativo ancora di riportare il territorio in questa identificazione tra etnia, cultura e religione. E questo non è nato all'improvviso, ovviamente è stata la conseguenza di grandi movimenti mondiali, faccio riferimento solo alla globalizzazione cosiddetta, che ha sì questo aspetto di commercio a livello mondiale, ma anche l'aspetto dell'impoverimento, della pauperizzazione globale, che ha spinto tanti, non perché fosse la religione che lo spingeva, ma ha spinto tanti a cercare una speranza di vita davvero molto lontano da casa propria, e ha fatto approdare in Italia e in Europa, con tutte le conseguenze, l'accordo di Dublino e così via. Fatto sta che qui tra noi e in Europa c'è una presenza crescente di fedeli di altre religioni, a cui si aggiunge il trend delle nascite. Sapete, le famiglie di immigrati hanno percentualmente un numero di figli molto maggiore a quelli degli indigeni italiani, per cui si prevede anche in tempi non lontanissimi addirittura un sorpasso dei rapporti. E tutto questo in un'epoca in cui il fenomeno religioso non era considerato come un fenomeno importante. La storia italiana, ma anche europea in genere, aveva relegato la religione a un fatto individuale, a un fatto privato, per cui era stato del tutto disatteso e ci si è trovati impreparati ad una ondata di persone per le quali la religione invece non era semplicemente una questione individuale, un fatto privato. E ci troviamo di fronte a questa situazione, e se davvero vogliamo la pace non possiamo non tener conto di questo e non essere ben convinti che non si può andare in senso contrario alla storia. Mi piace poter dire che, non so se è sempre vero, ma almeno a questo proposito la Chiesa Cattolica ha decisamente anticipato i tempi, perché proprio quest'anno ricordiamo il 50° anniversario della dichiarazione del Concilio Ecumenico Vaticano II delle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane dal titolo Nostra Aetate, che non solo dimostra la consapevolezza di questa situazione, ma già offre le prospettive con cui ci si deve rapportare in questa situazione. Basterebbe il titolo Nostra Aetate, vuol dire proprio questa nostra età è caratterizzata. E se vogliamo in qualche modo essere al passo con i tempi, non vogliamo essere travolti dalla dinamica della storia, dobbiamo fare i conti con questo. E ritengo che in questa dichiarazione del Concilio si possa e si debba fare riferimento per cogliere quello che è la posizione davvero ufficiale, non nel senso burocratico, ma per dire quello che appartiene proprio all'essenza dell'annuncio cristiano, le relazioni fra il cristianesimo e le religioni non cristiane. All'interno delle religioni non cristiane il documento ha un paragrafo esplicito per ciascuno, per ebrei e per musulmani. Proprio per comodità l'ho trascritto nello schema che avete fra le mani e lo leggo da lì. La Chiesa guarda con stima anche i musulmani che adorano l'unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, che ha parlato agli uomini. Essi cercano anche di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti nascosti di Dio, come si è sottomesso Abramo. Partendo dalla fine, Abramo è il modello di tutti i credenti ed è modello della sottomissione. Sapete che Islam significa proprio sottomissione. Tutti coloro che sono sottomessi a Dio sono musulmani, perché questa obbedienza nella fede che caratterizza e motiva la figura di Abramo come padre nella fede, essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore. Non è un culto esteriore, ma è una sottomissione interiore ai decreti nascosti di Dio, e qui l'esigenza della rivelazione. La Chiesa guarda con stima, è un atteggiamento positivo, non solo di rispetto, ma anche di apprezzamento. Dobbiamo rispettare tutti, ma verso i musulmani c'è qualcosa di più, c'è una stima fondata sull'unicità di Dio e sul riconoscimento che anche i musulmani, la loro adorazione è rivolta all'unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente. Sono termini del Corano, sono alcuni dei 99 nomi di Dio, che ha parlato agli uomini. E già questo, quando ha parlato? Ha parlato a Maometto? Il Concilio non lo dice, però è davvero interessante questa affermazione che il Dio adorato dai musulmani ha parlato agli uomini, e c'è una rivelazione storica che qui viene quantomeno allusa. A proposito degli ebrei, il numero 4, la Chiesa di Cristo, infatti si collega naturalmente al testo precedente, volutamente l'ho lasciato per invitarvi ad andare a leggere anche quello che c'è prima, riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei profeti. Essa afferma che tutti i fedeli di Cristo, figli di Abramo secondo la fede, sono inclusi nella vocazione di questo patriarca. È interessante che per entrambi, ebrei e musulmani, si fa esplicito riferimento ad Abramo. E questo motiva anche le ragioni per cui anche l'associazione è stata chiamata Abramo e Pace, per questo comune riferimento. La Chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede, dovremmo dire che l'ebraismo non è un'altra religione, è l'inizio della nostra fede, e quindi c'è un rapporto certamente diverso rispetto a tutte le altre religioni, compreso l'Islam, perché noi assumiamo come parola di Dio tutto quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento. Se avete sentito il rabbino la volta scorsa, è la Torah, Nevi'im, Ketubim, la legge, i profeti e gli scritti. Quindi noi tutto quello che è fondativo per l'ebraismo è ugualmente fondativo per noi, e dunque c'è un rapporto privilegiato, se l'aggettivo è compreso, non per fare delle discriminazioni, ma perché c'è una continuità, l'inizio della sua fede e della sua elezione. È un termine delicatissimo, perché gli ebrei sono il popolo eletto, anche noi siamo popolo eletto, ma non per contrapporci, ma perché l'inizio della fede e dell'elezione della Chiesa di Cristo si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè, che è il legislatore, e nei profeti, quindi Torah, Mosè, Nevi'im. Essa afferma che tutti i fedeli di Cristo, figli di Abramo secondo la fede, è l'insegnamento di Paolo, i figli di Abramo non secondo la carne ma secondo la fede, perché Abramo è padre della fede, sono inclusi nella vocazione di questo patriarca, quindi sono già dentro, non c'è una cesura tra l'Antico e il Nuovo Testamento, c'è questa novità sorprendente che è Gesù Cristo, ma che è ebreo ed è il compimento delle promesse che Dio ha fatto ai profeti. Ecco, se questo è il quadro di riferimento, ritengo che sia a questo punto indispensabile affrontare quello che qui chiamo e che ritengo sia la domanda cruciale. Crediamo che il cristianesimo sia l'unica vera religione? E vorrei proprio farvela questa domanda, vorrei che ciascuno la facesse a se stesso. Ma è proprio l'unica, la sola vera religione? Perché, almeno apparentemente, qualunque risposta si dia a questa domanda, i problemi non si risolvono ma aumentano. Se diciamo di sì, è l'unica vera, le altre cosa sono? Appunto, false e bugiarde. Se diciamo di no, allora cosa ce ne facciamo? E perché continuiamo a essere cristiani? però è necessario, e vorrei dire arrivare fino in fondo, davvero è necessario considerare questa pretesa di assolutezza che il cristianesimo, ma che ogni religione deve avere. E io, un po' scherzando, dico: sono pronto a morire per il Signore Gesù. A morire, non a uccidere, che è tutta un'altra cosa. Perché questa è la storia gloriosa del cristianesimo, è la storia dei martiri che ha sconfitto l'impero romano, che ha sconfitto ogni violenza, che ha saputo davvero, diciamo, convertire, dobbiamo precisare anche questo termine, e quindi è davvero necessario che noi cristiani, ma anche gli ebrei, anche i musulmani, siano pronti a morire per la fede, cioè a essere coerenti. Se la religione non comporta questa assolutezza, non è più religione, è un qualunque sistema filosofico, culturale, tradizione, che però può essere così, ma può essere anche diversa. E anche nel dialogo con le altre religioni è necessario che ciascuno sia coerente e presenti non le sue idee personali, ma il frutto di quello che è, appunto, la sua religione. Perché se io parlo come un ebreo che mi dice una cosa, parlo con un altro che mi dice un'altra, è vero, il dialogo non ha più ragion d'essere. Il dialogo si può realizzare fra due identità coerenti. Certo, dovremmo capire come questo è possibile. Ecco, anche a questo proposito sono proprio stati gli eventi della storia che ci hanno portato, e davvero ritengo che sia un'acquisizione recente nella riflessione teologica e dottrinale della Chiesa Cattolica, l'aver raggiunto questi risultati che ci permettono di affermare l'unicità di Cristo e guardare con stima, quindi con apprezzamento, le altre religioni. E ritengo che sia interessante anche proprio collegare queste riflessioni con gli avvenimenti di questi ultimi anni, in particolare con il grande giubileo dell'anno 2000, intensamente voluto da San Giovanni Paolo II, che lo ha pensato proprio a dimensione mondiale e interreligiosa. Sapete che sarebbe stato suo desiderio fare un viaggio nelle terre di Abramo, e poi per motivi di sicurezza gliel'hanno impedito. Però è proprio questa idea di fare del giubileo un avvenimento mondiale che pone la domanda: ma cosa c'entrano tutti gli altri con il giubileo? Perché il giubileo, dice, sono 2000 anni dalla nascita di Gesù. E chi non crede in Gesù, perché deve festeggiare? Anche chi non crede che Gesù sia il figlio di Dio, se è uno dei profeti, se è un ebreo come tanti ebrei, non vale la pena festeggiare questo avvenimento, è addirittura irrispettoso coinvolgere le altre religioni in questo grande avvenimento. Allora, per presentare proprio i motivi che hanno spinto la Chiesa Cattolica a proporre in questa dimensione mondiale i 2000 anni dalla nascita di Cristo, si è per così dire stati costretti a giustificare la propria posizione, e in questo Bologna ha avuto un ruolo davvero che io ritengo preziosissimo, e ho preso con me e ho riportato qui la sintesi nello schema, questa che è la nota pastorale in preparazione del Congresso Eucaristico Nazionale del 1997 che si è tenuto a Bologna, e questa è la nota pastorale dell'allora arcivescovo cardinale Giacomo Biffi. Forse vi ricordate che non era uno che passava per essere particolarmente tenero nei confronti delle altre religioni. Eppure io dico, le pagine che ha scritto lui, di cui vi dirò, leggerò qualche passaggio, sono quelle che io considero davvero uno dei vertici della riflessione cattolica su questi nostri argomenti. Bologna fu coinvolta perché in vista del grande giubileo il Papa fece 3 anni di preparazione, i 3 anni scanditi dalle 3 persone della Santissima Trinità, il Figlio, il Padre e lo Spirito, e il 3 anni prima, nel 97, si partì con il Figlio e con il Congresso Eucaristico che si tenne qui a Bologna. C'è un capitoletto, ed è per me interessantissimo, perché il Cardinal Biffi aveva quantomeno il pregio di scrivere in modo chiarissimo e sintetico, e quindi questo capitolo sono proprio 4 pagine di questa edizione. Ecco qui. Intitolata Gesù Cristo e le religioni. Il punto di partenza è proprio questa domanda: è se Gesù Cristo è il contenuto unico della celebrazione bimillenaria, coloro che ancora non lo riconoscono come Messia, come Signore, come Dio, saranno completamente estromessi dalla nostra attenzione? Questa non è certo l'idea di Giovanni Paolo II, anzi li vuole coinvolgere. Perché? Perché c'è motivo di coinvolgere. Che Giovanni Paolo II, che esplicitamente scrive, la vigilia del 2000 sarà una grande occasione, anche alla luce degli avvenimenti di questi ultimi decenni, questa nuova situazione del mondo, per il dialogo interreligioso. In tale dialogo dovranno avere un posto preminente gli ebrei e i musulmani. È il nostro tema. Voglia Dio che a sigillo di tali intenzioni si possano realizzare anche incontri comuni in luoghi significativi per le grandi religioni monoteiste. Purtroppo Dio non ha voluto. Abramo non ha potuto andare, Giovanni Paolo II non ha potuto andare nella terra di Abramo. E allora dice il Cardinal Biffi: a questo proposito mi pare giusto che noi, nel desiderio di amicizia sincera con tutti gli uomini e nella sollecitudine pastorale per la vitalità della fede della nostra gente, abbiamo a richiamare 2 asserti correlativi e complementari. Ecco, tutto il nucleo si sintetizza in questi 2 asserti che ho riportato: la positività delle religioni, il primo asserto, e la irriducibilità dell'avvenimento cristiano, il secondo asserto. perché guardiamo con stima e apprezzamento le altre religioni, dobbiamo nutrire stima e amore per tutti gli uomini e per tutto ciò che di positivo si riscontra nella loro cultura e nella loro religiosità. Stima e amore che non vanno intesi come elementi di un irenismo volontaristico e acritico. Irenismo è il pacifismo, vogliamoci bene, siamo tutti fratelli, dice no, ci vogliono delle ragioni. Sono fondati, questo è il primo fondamento, sulla persuasione certa che tutte le creature dall'inizio sono state pensate e volute in Cristo. Ricordate Paolo, per mezzo di lui, in vista di lui, tutte le cose sono state create. Cristo è il prototipo, è il modello. Tutto ciò che è creato porta l'impronta di Cristo. E quindi se li guardiamo con occhi limpidi, in tutte le creature, e soprattutto in tutti gli uomini, noi vediamo l'impronta di questo modello che è Cristo. E perciò, quale che sia il loro condizionamento storico, sono già inizialmente corrispondenti al disegno del Padre. Fin dalla creazione sono state pensate, volute, modellate su questo prototipo. Sicché, se sapremo guardare a tutta la varia umanità con occhi limpidi e buoni, non faticheremo a trovare dappertutto molti valori oggettivamente meritevoli di grande apprezzamento. Quindi tutte le creature. E proprio per questo, dal punto di vista cristiano, non faticheremo a trovare oggettivamente molti valori meritevoli di grande apprezzamento. E poi, secondo, inoltre, non bisogna mai dimenticare che lo Spirito Santo, mandato dal Signore risorto, che siede alla destra del Padre, nella sua inesauribile effusione pentecostale, unica e multiforme, non è coartato da nessun confine etnico o culturale, ma illumina e ispira gli uomini e le aggregazioni umane anche al di fuori dell'area verificabile del cristianesimo. Lo Spirito soffia dove vuole, non è che solo noi abbiamo lo Spirito, non è che solo la Chiesa Cattolica ha lo Spirito, ma lo Spirito supera tutti i confini. E allora sentite, ed è la frase che ho riportato nello schema, e io dico davvero con convinzione che per fortuna l'ha scritta lui, perché se l'avessi scritta io avrei paura di essere messo ad rogo, come facevano davvero con gli eretici di qualche tempo fa, perché dice, sono le parole testuali, non sarà loro incongruo pensare alle diverse religioni come al frutto di questo versatile lavorio del Paraclito. Ma ci pensate? Di che cosa è frutto l'Islam? Chi è che l'ha inventato? Ricordate l'affresco che abbiamo in San Petronio. Dov'è Maometto? All'inferno, perché? Perché? E chi è che ha allora dato origine all'Islam? È chiaro, non sarà incongruo pensare alle diverse religioni come al frutto di questo versatile lavorio del Paraclito, il quale, e continua anche nel foglio, in tal modo per diverse strade avvicina tutti alla salvezza nella verità, perché là dove c'è qualcosa di buono c'è lo Spirito, non c'è altra origine. Se noi riconosciamo un valore, quel valore ha come origine, fondamento, tra l'altro anche come criterio di riconoscimento, assomiglia a Cristo perché è modellato su Cristo ed è frutto dello Spirito. E addirittura dice il quale in questo modo, cioè generando le religioni per diverse strade, avvicina tutti alla salvezza nella verità. Le religioni sono vie di salvezza nella verità. Verità che però, considerata oggettivamente, è tutta racchiusa nella persona adorabile e amabile di Gesù, Verbo incarnato, via, verità e vita. Le religioni come via a Cristo. E ci arriviamo, E conclude questo paragrafo: possiamo allora intendere bene ciò che insegna il Papa. Cristo è il compimento dell'anelito di tutte le religioni del mondo e perciò stesso ne è l'unico e definitivo approdo. Allora, il primo asserto è la positività delle religioni. Che cosa si deve dedurre da questo? Che allora tutte le religioni sono buone? Sì. Che tutte le religioni sono uguali? E in particolare, che rapporto c'è fra cristianesimo e religioni? E questo è il secondo asserto, che ve lo riassumo per non stare a leggere, ma ve l'ho riportato. La risposta è perché propriamente e di per sé il cristianesimo non è una religione. Il cristianesimo è un evento. Allora dobbiamo intenderci. Che cos'è allora la religione? La religione è proprio questo frutto dello Spirito che guida gli uomini alla verità. Possiamo davvero descrivere le religioni storiche come il prodotto diversificato secondo le diverse culture di questa ricerca della verità. E l'uomo in ogni epoca, in ogni cultura, si è chiesto: ma appunto, da dove vengo? Dove vado? Qual è il senso della vita, del dolore, il mistero del male? Queste domande sono ineludibili per chiunque cerca la verità e cerca il senso della vita. E le religioni possono essere davvero individuate in questo, a me piace dire, cammino dell'uomo verso la verità, quella verità individuata come Dio. Le religioni rispondono alla grande ricerca dell'uomo dicendo: è Dio l'origine e la meta, il Signore e il giudice. E questo davvero è frutto dello Spirito, che non è coartato da nessun confine. Se queste sono le religioni, il cammino dell'uomo verso Dio, il cristianesimo propriamente di per sé non è una religione, perché è il cammino di Dio verso l'uomo. Quello che noi crediamo che è il centro del cristianesimo è l'incarnazione. Dio che è venuto incontro all'uomo. E questo ci fa dire che la verità che noi professiamo non è quella che abbiamo raggiunto con le nostre capacità intellettuali, ma quella che abbiamo ascoltato da una parola che si è rivelata. Ed è interessantissimo, e la Bibbia lo ripete tante volte, che Dio, per rivelarsi, ha scelto il popolo più piccolo e quello dalla cervice più dura, perché fosse chiaro che non è farina del nostro sacco. Non siamo più bravi noi. Dal punto di vista religioso ci sono altri molto più bravi di noi, e penso a tutte le religioni orientali: la spiritualità, l'ascesi, la pratica. Noi non ci qualifichiamo migliori degli altri, ci qualifichiamo come scelti misteriosamente da Dio, che per i suoi misteri nascosti si è rivelato ai padri, a partire da Abramo, e nella pienezza nel Signore Gesù. Allora è questo che coglie l'essenza delle religioni, ma l'essenza del cristianesimo, che dice: religione e cristianesimo non sono due binari paralleli, viceversa, sono linee convergenti. All'uomo che cerca Dio gli possiamo annunciare: apriti, perché è Dio che sta cercandoti, lasciati raggiungere da Dio. E questo davvero innova tante impostazioni precedenti. Ne sottolineo una: l'idea di conversione. Convertirsi non vuol dire passare da una religione all'altra, ma vuol dire passare dal peccato alla grazia, dal male al bene, dall'errore alla verità. San Paolo non si è convertito, anche se noi diciamo così. Paolo non parla mai di conversione, ma parla di chiamata. È per questo che a qualunque uomo religioso, cioè a qualunque uomo che cerca Dio, non gli diciamo: non smetti di essere religioso, ma gli diciamo: sii coerente. Se vuoi davvero incontrare Dio, lasciati raggiungere da Lui. Perché storicamente, di fatto, Dio è venuto incontro all'uomo, e noi cristiani siamo debitori al mondo di questo annuncio. Siamo debitori primariamente, principalmente, a tutte le religioni, perché così le religioni diventano vere, diventano una via alla verità, una via a Dio, aprendosi a quel Dio, all'unico Dio, che storicamente nel Signore Gesù è venuto incontro agli uomini. Allora capite che in questo modo risulta vero questo atteggiamento di stima e di apprezzamento. Sono valori positivissimi che ci sta a cuore vengano vissuti con coerenza, perché rappresentano questo anelito umano, ma umano frutto dello spirito, che si incontra con questa grazia gratuita dell'incarnazione Allora in questo modo davvero è possibile, ma appunto a me fa piacere dire che non sono le mie idee, è quanto la Chiesa, Chiesa Cattolica, in questi anni davvero ha maturato, possiamo cogliere proprio la ricchezza e la positività di questa compresenza con accanto a noi di ebrei e musulmani. E allora nelle ultime parti cerco di trarre qualche conclusione. Leggere l'Antico Testamento come nostro e mi piace proprio fare riferimento a quella che per me è stata una delle esperienze casuali, ma che mi ha aiutato di più a leggere e interpretare l'Antico Testamento, ed è stato l'incontro con un cristiano egiziano. Proprio ancora davanti agli occhi, sulle scale eravamo a parlare, il quale mi ha detto: ma noi egiziani facciamo una gran fatica a leggere l'Antico Testamento. Perché? Perché il Dio è il Dio degli ebrei, è il Dio che salva gli ebrei e castiga gli egiziani. Dice: come si fa a credere in un Dio così e pensare come sei buono? No, quando tu leggi la Bibbia tu ti devi sentire rappresentato dagli ebrei, perché gli ebrei non sono un'etnia, sono il popolo dei redenti, è il popolo eletto nella fede. E appunto Paolo dice: i figli di Abramo non nella carne ma nella fede. E per noi è facile, ma se ci pensiamo abbiamo ripetuto anche noi lo stesso errore. Per leggere l'Antico Testamento immediatamente ci immedesimiamo degli ebrei, e il Nuovo Testamento, chi ha ucciso Gesù? Gli ebrei hanno ucciso Gesù? No, i peccatori hanno ucciso Gesù. Cioè dobbiamo davvero liberarci da questa lettura razzista che identifica il popolo eletto con un'etnia. Ma no, no, no. È quella espressione di Esther: la mia nazione è Israele, cioè coloro che gridarono a Dio e furono salvati. Questa è la partecipazione a Israele, la circoncisione del cuore. E mi sembra di poter dire che tutti i guai derivano dal permanere di un'interpretazione che collega il popolo eletto all'etnia. No? È un segno, e all'interno dell'Antico Testamento, in particolare i profeti, sono ben chiari nel dire che Dio è il Dio di tutta la terra, di tutti i popoli. I popoli tutti lodate il Signore, non a partire dalla propria razza, ma a partire dal rapporto di fede con Dio. Certo, da quello che dice la scrittura, la meta verso cui tendiamo è proprio questa comunione fra Israele e le genti. Il mistero nascosto dei secoli, di cui parla Paolo, faccio riferimento alla lettera degli Efesini che usa questa terminologia, è che tutte le genti sono chiamate alla stessa eredità, a far parte, a godere della stessa promessa. Tutto, tutte le genti insieme con Israele. Allora, appunto, l'Antico Testamento è nostro. Noi siamo il popolo redento dal Signore. Ogni popolo deve dire: il Signore mi ha liberato dalla schiavitù. Il rapporto con i musulmani lo dico ancora con un'espressione della nostra etate: benché essi non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano però come profeta, onorano la sua madre vergine Maria e talvolta la invocano con devozione. Per sottolineare è proprio questa rilevantissima parte comune che abbiamo, tutti i profeti dell'Antico Testamento, anche nel Corano, sono considerati profeti. Gesù è considerato profeta, figlio di Maria Vergine. Questo anche davvero per contraddire quell'idea che per rispetto ai musulmani non si debba fare il presepio. Loro stessi nel Corano affermano che Gesù è frutto di Maria Vergine e che Maria ha ricevuto l'annuncio dall'arcangelo Gabriele. Proprio quest'anno, all'interno un po' di queste iniziative promosse da Abramo e Pace, abbiamo avviato, spero quella che diventi un'abitudine, di invitarci reciprocamente alle feste. Quindi siamo andati alla festa del sacrificio con i musulmani, siamo andati alla festa delle capanne con gli ebrei e li abbiamo invitati a Natale nella mia parrocchia, proprio la domenica prima di Natale, quando in chiesa avevamo appena allestito il presepio, e davanti al presepio l'imam ha letto una sura del Corano, la sura di Maria, che parla della nascita di Gesù da Maria Vergine e dell'annunciazione dell'arcangelo Gabriele. Allora, appunto, abbiamo davvero molto in comune, e questo rispetto significa davvero ci spinga almeno alla conoscenza e alla coerenza, certo rispettosa. E qui sottolineo quella parola che usa la nostra etate, la devozione. Davvero io rimango ammirato da queste testimonianze di autentica devozione. Tra l'altro abita in canonica con me un sacerdote africano la cui mamma è musulmana, perché il padre era il cuoco dei primi missionari cristiani e lui si è convertito, ha fatto battezzare i figli, ma sua mamma è rimasta musulmana. E lui stesso mi dice che sua mamma è una fervorosa credente. Di questa partecipazione interiore davvero devota, e ovviamente ne conoscete molti anche voi, anche qui, questa caratteristica che parla di una religione davvero del cuore. E allora la conclusione è: dalla conversione all'inveramento, non passare da una religione all'altra, ma cogliere con il maggior vigore possibile l'essenza stessa di religione come cammino dell'uomo verso Dio, e in questo se siamo coerenti diventiamo veri. Le religioni diventano vere come strada verso la verità e verso Dio, e nella misura in cui ciascuno, pur partendo da posizioni diverse, si avvicina a Dio, allora ci troveremo anche più vicini tra di noi. Allora è questa la pratica dell'incontro, un incontro che è in Dio. E un incontro vuol proprio dire frequentarci di persona, conoscerci, possibilmente diventare amici, invitarci e accogliere i loro inviti. Io ho imparato a non parlare più dei musulmani o degli ebrei, ma a far parlare i musulmani e gli ebrei. E certamente non voglio che loro dicano: voi cristiani pensate che. Ci penso io e vi dico io cosa penso, ma proprio in questo non solo rispetto, ma ascolto che parte da un incontro di fatto. Un incontro che richiede una enorme pazienza. Enorme, perché ci vuole pazienza sempre. Immaginate quando si proviene proprio da tradizioni, culture e religioni diverse, ma questa pazienza che davvero si misura con la storia. Mi sembra di poter dire che noi riconosciamo nei musulmani il cammino che il cristianesimo stesso ha fatto, e i 600 anni che separano la nascita di Gesù dall'egira sono i 600 anni che ancora ci sono nella maturazione, ecco. Però proprio questo ci permette di dire, ed è la citazione conclusiva: lo spirito della verità ci guiderà alla verità tutta intera. È sempre lo stesso spirito del Signore Gesù in questa perenne effusione pentecostale che guida la storia e guida anche i credenti verso la verità, cioè verso Dio. E se ci lasciamo guidare in questa davvero rigorosa ricerca della verità, arriveremo tutti allo stesso punto, e allora ci troveremo insieme nella pace.